È la quinta volta che ci troviamo. Finora per quattro volte abbiamo fatto un po' un'introduzione per affrontare la lettura delle 10 parole, che comunemente chiamiamo 10 comandamenti. L'ultima volta abbiamo iniziato a leggere la prima delle 10 parole, che è: adorerai il Signore Dio tuo. No, non è così. Com'è? Non avrai altro Dio all'infuori di me. E avevamo visto alcune cose, adesso non sto a ripetervele, come da questa parola ci porta a pensare alla nostra fede, a com'è o come dovrebbe essere. Ma non solo, questa parola non impegna soltanto, non ci impegna soltanto a formare la nostra fede, a farla crescere e a purificarla dalle ignoranze, dalle credulonerie, ma questa parola sostiene anche la nostra speranza. È questo che cerchiamo di vedere oggi, la nostra speranza e la nostra carità, perché sia speranza che carità dipendono dalla fede. Non avrai altro Dio davanti a me, oltre a me, non avrai altro Dio all'infuori di me. Nella scrittura, sia nel libro del Deuteronomio che nel libro dell'Esodo, invece suona così: non avrai altri dei di fronte a me. C'è qualche sfumatura diversa, comunque la vediamo dopo eventualmente. Pensando a Dio, è da Lui che viene anche la nostra speranza. Che cos'è la speranza? È la nostra attesa fiduciosa. Attesa fiduciosa di che cosa? Che si avverano le promesse che abbiamo ricevuto da Dio. Quindi, per chi ha fede, la speranza è una certezza, perché è sicuro che Dio mantiene le sue promesse. Se non c'è fede, anche la speranza vacilla, perché allora le promesse, se non c'è una fede stabile e forte, allora vacillano anche tutte le attese. La fede ci dice che Dio non inganna. Si era lasciata ingannare Eva, vi ricordate, quando ha dato più peso alle parole del serpente che alle parole di Dio. Quindi lì è sparita la fede, è sparita anche la speranza, tanto che lei con Adamo hanno dovuto nascondersi, perché non avevano più il coraggio di incontrare Dio, quindi non ascoltavano più neanche le sue promesse, non avevano più fiducia nella sua parola. Alla scelta di Eva fa invece da contraltare, come si può dire, quella di Maria: beata colei che ha creduto all'adempimento della sua parola. Di Maria ha creduto, quindi ha avuto fede nella parola di Dio, e quindi in lei c'è, è viva, è costante la speranza, e difatti riceve i doni di Dio, riceve il Figlio e rimane nella speranza, anche se per 30 anni non vede niente, e dopo vede qualcosa, e poi ancora vede un disastro sul Calvario, e lei continua la sua speranza, sostenuta dalla sua fede. non ha altro Dio all'infuori del Signore. Questa speranza alimenta la fiducia. Quindi chi ha speranza ha fiducia. Cosa vuol dire? Che non cede alla disperazione, non cade nella disperazione. Questa è anche una possibilità per l'uomo di disperare. Cosa vuol dire disperare? Non avere più speranza. Quindi se non hai speranza sei fritto. Disperi, diciamo così noi. Disperare cosa vuol dire? Vivere o affrontare la vita come se Dio non ci fosse, come se Lui non fosse presente nella nostra vita. La speranza invece ci fa dire che Dio è il, lo dico in greco una parola, Pantocrator, colui che tiene in mano tutto. È stata tradotta questa parola così dalla nostra liturgia, onnipotente. Vuol dire che il potere del suo amore c'è su tutte le cose. Onnipotente. Di per sé può essere interpretata male questa parola, anzi è stata e viene ancora letta male, perché si pensa che Dio onnipotente può far tutto quel che vuole, pensando all'uomo che fa tutto quel che vuole col suo egoismo. Invece Dio può far tutto quel che vuole, ma col suo amore, perché in Dio non c'è egoismo. Pantocrator, Dio tiene in mano tutto. E allora non dispero, perché anche ciò che va male ai miei occhi o ai nostri occhi, ciò che va male nella mia vita o nella vita della società, anche quella nella vita del mondo, ciò che va male è tenuto in mano da Dio. A un certo punto vedremo che diventa, come dire, occasione di qualche bene più grande. Forse qualche volta vi siete accorti che le vostre disgrazie sono diventate grazie. La speranza non vi fa chiamare nulla disgrazia, perché la disgrazia c'è quando non c'è più la luce di Dio per vedere quel fatto, quell'avvenimento o quella cosa. Se c'è la luce di Dio, allora vediamo che quella fatto, quella cosa, quell'avvenimento è tenuto nelle sue mani, quindi non può mai essere disgrazia. Ma anche se a noi non sembra, sarà una grazia, perché tutto quello che è nelle mani di Dio è in buone mani e allora porterà buon frutto, anche se al momento ai nostri occhi non sembra. Quindi se c'è speranza non c'è disperazione e nemmeno presunzione, l'altro pericolo, non c'è presunzione. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Quindi la presunzione cosa sarebbe? Che io mi salvo senza la grazia di Dio, senza il suo dono. Presumo, presunzione, presumo di farcela da solo, di essere io che guido la mia vita. È una presunzione che può portare, se abbiamo una fede cristiana, può portare al pelagianesimo, cioè un'eresia che dice che sono io, tutto dipende da me, da quel che faccio io. Mi guadagno io il paradiso con quello che faccio io. D'altra parte, questa presunzione di salvarsi senza l'intervento di Dio, senza il suo dono, è presente nelle religioni pagane, tipo il buddismo, tipo l'induismo, dove Dio non esiste, l'uomo pensa di salvarsi, ma intende la salvezza anche in un altro modo, non dal peccato, ma dalla condizione così misera in cui ci troviamo, e salvarsi per loro significa mettere in luce, mettere bene in vista che noi siamo noi Dio. Ma qui siamo fuori in un altro campo. Quindi la presunzione di salvarci da soli e anche l'altra presunzione di essere salvati magari da Dio ma senza conversione da parte nostra. Anche questa è una presunzione, di essere salvati, tanto Dio salva tutti, senza bisogno della mia conversione. Questa è una presunzione del fariseismo. I farisei pensavano, basta che io sono ebreo, quindi Dio mi salva, non occorre che mi converta. Era presente nel fariseismo anche il pelagianesimo, che dicevano siamo noi che ci guadagniamo, invece quei poveracci che non fanno i digiuni come noi sono maledetti. Vi ricordate che ci sono queste parole nel Vangelo. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Quindi questa certezza, questa parola ci salva dalla disperazione, ci salva dalla presunzione. Noi contiamo su Dio, e se c'è questo Dio che è quello che ha salvato il popolo dall'Egitto e per noi quello che ha risorto Gesù dai morti, allora lo ascoltiamo e allora cerchiamo anche di convertirci a Lui. Non presumiamo di essere salvati così gratis, senza la nostra partecipazione, senza il nostro sì, la nostra adesione a Lui. Dalla fede nasce la speranza, ma dalla fede nasce anche la carità. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Chi è quel me? È quel Dio che noi abbiamo conosciuto grazie agli evangelisti, che è amore. Quindi, se è Lui l'unico Dio, Dio che è amore, che è misericordia, allora se io ho questo Dio, che venero questo Dio, lo adoro, lo amo, allora viene anche a noi la carità, l'amore, e cercheremo di amare Dio al di sopra di tutto. Questa prima parola, non avrai altro Dio all'infuori di me, va molto d'accordo con quell'altra parola, quella del comandamento più grande: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Perché se non hai altro Dio all'infuori di me, non ritieni Dio te stesso. Quindi ti metti in rapporto con Lui. E se Lui è amore, l'unico modo per metterti in rapporto con Lui è la strada dell'amore. Lo amerai. E naturalmente, se lo ami, ami anche l'oggetto del suo amore, che sono tutte le altre creature. Amerai gli uomini, amerai gli animali, amerai il prossimo tuo, perché è immagine e somiglianza di Dio. Se ami Dio, non stracci la sua immagine. Se ami Dio, la sua immagine non la bruci. Se ami Dio, non sputi sulla sua immagine. E qual è l'immagine di Dio? Non è un quadro, non è una fotografia, ma ecco la fotografia, l'immagine di Dio, tutte le persone, tutti gli uomini che sono creati perché siano sua immagine, oltre che sua somiglianza, perché tutti portano in sé l'amore di Dio. Se leggete il libro di Giona, allora vedete che oltre ad amare gli uomini, possiamo amare anche, amare naturalmente, certamente in un altro modo derivato, amare anche gli animali. Perché a Ninive il re ha dato ordine che tutti facciano digiuno, anche gli animali. Pensa, cosa sono gli animali? Sono necessari alla vita dell'uomo, almeno tanti, no? Le cimici no, ma i buoi e i cavalli e i cani e i gatti, e li adoperiamo, sono un prolungamento del nostro benessere, fan parte della vita dell'uomo. Quindi sì, si ha un certo, come dire, un certo amore anche per loro, un amore derivato dall'amore che si ha per l'uomo, perché sono anche il sostentamento dell'uomo, sono un aiuto ai compiti, ai lavori e alle occupazioni dell'uomo. Non avrai altro Dio all'infuori di me, quindi amiamo Dio al di sopra di tutto. Perciò eviteremo, ecco quindi che questa parola ci aiuta ad evitare l'indifferenza. Indifferenza verso Dio, indifferenza verso gli uomini, perché sono la sua immagine. Eviteremo l'ingratitudine. Rendete grazie per ogni cosa, sempre rendete grazie, è tutto dono. Quindi le persone, gli uomini che sono davanti a noi, vicino a noi, li vediamo dono di Dio. Quindi ringraziamo, e anche le cose, gli animali e tutte le cose sono dono, quindi ringraziamo. Eviteremo l'ingratitudine verso Dio, eviteremo la tiepidezza e anche l'acidia. Cos'è l'acidia? La pigrizia spirituale, perché c'è una pigrizia nel fare i lavori, pigrizia materiale, ma c'è anche una pigrizia spirituale, la pigrizia a pregare, la pigrizia a impegnarci a osservare i comandamenti di Dio, a osservare le sue parole. Eviteremo anche l'orgoglio, che l'orgoglio porta, è una specie di idolatria, direbbe San Paolo, mi pare, una sorta di idolatria, perché ci porta a sentirci superiori a Dio, addirittura, non con le parole, che non lo diremmo mai questo, ma coi fatti. L'orgoglio ci porta ad essere sopra, anche sopra Dio e sopra le sue creature. E questo sarebbe per Dio una, da parte nostra, una bella offesa, una grave offesa. Quando prendiamo sul serio questa parola, non avrai altro Dio, o non avrai altri dei di fronte a me, prendere sul serio questa parola vuol dire seguire l'esempio di Gesù. Credo che non c'è nessuno che l'ha vissuta questa parola più di lui. Quando ha detto tutto è compiuto, possiamo intenderlo anche così. Anche questa parola lui l'ha compiuta tutta. In che modo? Cosa vediamo nella vita di Gesù? Vediamo l'adorazione di Dio. Vi ricordate quando ha risposto al tentatore, che lui ha chiamato Satana, quando gli ha detto vattene Satana, gli ha detto che sta scritto adorerai il Signore Dio tuo. Com'è l'adorazione di Gesù? Non sappiamo che abbia fatto ore di adorazione, ma sappiamo che tutta la sua vita è stata un'adorazione del Padre, perché l'ha tenuto sempre al primo posto, lo ha ascoltato, ha sempre cercato di ascoltarlo. Quei 40 giorni nel deserto cos'è stato? 40 giorni di ascolto, perché ha dato la precedenza alla parola di Dio, ha dato la precedenza alla parola di Dio invece che al pane. Non si è preoccupato di mangiare, ma di ascoltare. E poi ancora si ritirava in silenzio. Si ritirava a pregare. E noi sappiamo cosa vuol dire pregare per Gesù. Cosa vuol dire? Quando Gesù pregava, diceva, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi era la sua preghiera ancora adorazione, ascolto del Padre. La sua preghiera era, anzi, la sua vita era obbedienza al Padre, tanto che ha donato anche a noi la sua stessa consapevolezza. Non chi mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre. E Gesù queste cose le diceva perché le faceva, non perché le aveva imparate. Lo sapevano tutti, perché lui parlava, insegnava come uno che ha autorità. Cioè, insegnava perché le aveva vissute queste cose. Per questo avevano autorità le sue parole. Quindi, prendere sul serio la prima parola vuol dire impegnarci nell'adorazione, nell'avere la volontà di Dio sempre davanti a noi, come scopo del nostro vivere. Questa parola ci impegna anche noi alla preghiera. E la preghiera sono i salmi. Cosa dicono i salmi? Tante volte dicono cantate un canto nuovo. Cosa vorrà dire cantare un canto nuovo? Ogni giorno il tuo canto è nuovo, perché lo formuli tu, viene dal tuo cuore che è cambiato da ieri, perché hai accumulato nuove esperienze o nuove sofferenze, il tuo canto è nuovo, perché la tua vita non è imbalsamata. La tua vita continua ad avere sempre nuove sollecitazioni. Quindi cantare un canto nuovo vuol dire non cantate poesie, cantate i canti tanto per cantare i canti, ma cantate vuol dire esprimete quel che c'è nel vostro cuore, nel vostro rapporto con Dio, con il Signore. Quindi la preghiera è lode, ringraziamento a Dio. Un canto nuovo è come quello di Maria, quando è andata da Elisabetta, lei ha ubbidito, ha fatto un canto nuovo, non ha detto un salmo a memoria, ma dai vari salmi ha raccolto quelle frasi che andavano bene per la sua esperienza di quel momento. Un canto nuovo. Impariamo da Maria. La preghiera che è un grazie continuo, perché i nostri occhi, illuminati da questa prima parola, non avrai altro Dio all'infuori di me, vediamo, i nostri occhi vedono tutto come dono, quindi ringraziamo. La nostra vita diventa eucaristia, rendimento di grazie. Una vita eucaristica, una vita che la vita, non solo le parole, sono un rendere grazie. Per cui anche il nostro comportamento onesto, perché? Non perché siamo buoni, ma perché vogliamo dire grazie a Dio. Fargli far bella figura con la nostra vita. La preghiera che per noi, che siamo peccatori, diventa anche penitenziale. Pietà di me, o Dio, nella tua misericordia. Perché? Perché ce n'è di bisogno. Tutti i giorni, perché ci accorgiamo che non siamo mai all'altezza del nostro compito o del nostro ruolo di figli di Dio. Non siamo mai all'altezza. Una preghiera che diventa anche preghiera di attesa, per cui diciamo vieni, vieni a casa mia, come Gairo a Gesù, vieni a casa mia, c'è bisogno di te in casa mia. E così altri che gli dicevano vieni a casa mia, vieni qui da mio figlio, vieni dal mio servo, vieni a casa mia. Oppure, come dice l'Apocalisse, alla fine vieni Signore Gesù in assoluto, perché senza di Lui non possiamo fare. Se non c'è altro Dio all'infuori del Signore, ciò di cui noi abbiamo bisogno è quello che Lui dà, ed è il suo Figlio, è Gesù. Una preghiera che diventa anche intercessione qualche volta, come la Cananea, che dice «Mia figlia soffre». Lei soffriva per la sofferenza di sua figlia, ma a lei premeva non la propria sofferenza, ma quella della figlia. E allora prega Gesù, abbi pietà di me, oppure il cieco, abbi pietà di me, oppure anche per quel papà del ragazzo che veniva ogni tanto buttato nell'acqua, nel fuoco, preghiera di intercessione per gli altri. Perché l'intercessione? Perché attendiamo da Dio ciò che serve alla vita nostra o di altri. Non la attendiamo da altre forze che non sono l'amore di Dio. Quelli che vanno dai maghi attendono qualcosa della propria vita non da Dio, ma da qualche intervento extra, al di fuori di Dio. Quindi la preghiera di intercessione è la preghiera che si oppone alla magia. Chi sa fare preghiera di intercessione non va dai maghi, non va dalle cartomanti, non va a cercare nel satanismo per aver poteri o per avere capacità superiori a quelle normali, deboli, che sono le nostre. Vogliono poteri più grandi, allora vanno da Satana. La preghiera di intercessione rivolta a Dio è un'affermazione chiara: io non mi rivolgo ai maghi, non mi rivolgo a Satana, ma soltanto a te. Per questo anche l'andare dai maghi, non so se l'abbiamo già visto l'altra volta, è un peccato gravissimo contro questa prima parola: non avrai altro Dio all'infuori di me. Se tu per la tua vita ti rivolgi ad altri, che altri sono, non sono altri uomini, ma sono Satana e sono quelli che altri uomini servono al posto di servire Dio, è una dichiarazione di incredulità. Non credo che Dio mi vuol bene, non credo che Dio può intervenire nella mia vita, non credo in Dio, credo in queste altre cose, altre realtà. Quando prendiamo sul serio la prima parola, allora può essere presente, possiamo impegnarci anche in quell'aspetto, che può essere una forma di preghiera anche, ma lo chiamiamo il sacrificio. La parola sacrificio indica, è una parola usata per indicare dei gesti che sono un offrire a Dio, che è come avvicinarci concretamente a Dio usando ciò che è nostro, usando, no, come c'erano i sacrifici degli animali o di altre ricchezze, però i profeti dicevano: no, fai presto, questo offrire gli animali può dentro di te andare d'accordo con la tua incapacità di misericordia verso i tuoi fratelli. Non è questo il sacrificio gradito a Dio. Il sacrificio gradito a Dio è quello con cui tu offri te stesso per essere somiglianza di Dio, l'offerta di sé, che può portare anche a offrire qualcosa, ma come espressione dell'offerta di sé. Quindi le fatiche o il digiuno possono essere sacrificio gradito a Dio, perché sono offerta di me stesso. Il sacrificio. Possiamo arrivare anche a fare voti o promesse e impegnarci in promesse particolari, come ha fatto San Paolo, che a un certo punto si è rasato il capo per un voto. Oppure quando è arrivato a Gerusalemme, siccome c'era pericolo per lui, perché lo ritenevano caduto nel paganesimo, i farisei, allora gli apostoli gli hanno detto: vai al Tempio e paga tu per questi quattro uomini che hanno fatto un voto, paga tu perché si radano il capo, e se sei tu che paghi l'espletamento del loro voto, allora tutti capiscono che tu sei osservante della legge. E invece dopo c'è stato qualcuno che non ci ha badato al fatto che lui ha pagato per i quattro, e invece lo hanno linciato. Quindi nel nostro rapporto con Dio c'è posto anche per questa forma di adorazione, se volete chiamarla così, che è di far voti e promesse da mantenere poi, perché quelle vanno mantenute, evidentemente. Io credo che è proprio da questa parola, non avrai altro Dio, altri dei all'infuori di me, di fronte a me, che viene anche la possibilità e la grazia di vivere i cosiddetti consigli evangelici. L'abbiamo sentito anche proclamare nelle beatitudini: beati voi poveri, o beati i poveri in spirito. Quindi uno può essere povero perché non ha niente, ma uno può essere povero perché dà via tutto. Allora se uno è povero perché dà via tutto, questa sua povertà è una testimonianza della preminenza di Dio nella sua vita, che lui crede che Dio è padre e che provvede alle sue necessità come provvede ai passeri e ai corvi del cielo. Quindi la povertà scelta per il regno dei cieli è proprio un mettere in evidenza il valore di questa parola: non avrai altro Dio all'infuori di me, all'infuori di colui che è il Padre. E quindi sei contento di poter dimostrare con la tua vita che lui è davvero Padre. La castità, la testimonianza della castità, è la testimonianza che Dio è amore, ed è amore sufficiente per il nostro bisogno di affetto. Ce l'abbiamo tutti, bisogno di affetto, e chi è senza bisogno di affetto è malato psichico, o lo diventa, o lo è già, o lo dimostra. Ma la castità è la testimonianza che l'amore di Dio è sufficiente e che è tutto, che non mi occorre altro. Dio è amore e quindi la mia vita è piena quando io sto con Lui. E poi è ancora questa parola testimonianza dell'obbedienza. Se Dio è tutto, se non c'è nessuno al di fuori di Lui, è a Lui che ubbidisco. A Lui presento un amore che gli dice di sì, qualunque cosa Lui mi chieda. L'obbedienza. Quindi anche i consigli evangelici stanno in piedi grazie alla prima parola, al primo comandamento: non avrai altro Dio, altri dei all'infuori di me. Allora la nostra vita può vivere la povertà, la castità, l'obbedienza, ognuno secondo la sua chiamata e secondo le sue capacità e possibilità. La prima parola, quindi il primo comandamento, è la base e il sostegno di tutti gli altri. Come il comandamento, il primo comandamento dell'amore, a quello è appeso anche il comandamento dell'amore del prossimo, comandamento del amerai Dio con tutto il cuore, è il più grande, è il primo a cui è, come dire, l'uncino a cui sta appesa la catena di tutti gli altri amori dell'uomo. E così il primo comandamento è quello che tiene in piedi tutti gli altri comandamenti. Già li contiene tutti. Se uno vive in pienezza il primo, vive anche gli altri. Li contiene tutti. Che sono tutti gli altri, sono uno sviluppo, un mettere in luce i vari aspetti, i vari colori, le varie sfaccettature di questo primo. Potete immaginarlo non solo come il chiodo a cui è appesa la catena di tanti anelli, ma anche come il palo che tien su la vite. Il primo comandamento tien su tutti gli altri, tutte le altre parole, tutti gli altri comandamenti che sviluppano tutti gli aspetti della vita dell'uomo. Gli aspetti familiari, sociali, personali, eccetera. Quindi la prima parola possiamo dire che è la versione veterotestamentaria del comandamento nuovo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. C'è anche questo nel Vecchio Testamento. Gesù l'ha preso dal libro del Deuteronomio, questa frase: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Ma è l'altra faccia della medaglia di questo: non avrai altri dei all'infuori di me, di fronte a me. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Terminiamo qui, continueremo la prossima volta ancora un pochino con questo comandamento e poi probabilmente passeremo alla seconda parola. Sia lodato Gesù Cristo.